Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Come ogni martedì siamo in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano in via Ollearo 5 e questa sera tratteremo, come al solito, i temi riguardanti internet e le nuove tecnologie con un focus che copre un po' tutto, perché
belli vari, abbiamo anche temi che di solito non trattiamo tanto.
Esatto, perché parleremo di privacy declinata nel mondo delle criptovalute, declinata nel mondo del peer-to-peer e quindi della pirateria, diciamocelo.
Fondamentalmente sì.
Serenamente. Parleremo di alcuni dati curiosi di diffusione dei sistemi operativi Microsoft, di quello che sta succedendo con Apple e Spotify dal punto di vista delle offerte commerciali e poi, vabbè, intelligenza artificiale.
E vabbè, quella ci tocca, la quota settimanale.
Quota settimanale di intelligenza artificiale fissa questa settimana, niente Elon Musk, eh?
Vabbè, ma forse abbiamo bisogno anche noi di farci un po' di sano detox da Elon Musk e dimenticarci un po' per un po' di tempo di questa figura inquietante che aleggia sempre su di noi.
Noi e lui. va bene. Allora, Doppio Clic però, come al solito, comincia con un po' di musica per staccare dal flusso di notizie e questa sera cominciamo così. Do 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 do.
Now
Edge of the World erano i Faith No More, brano di un bel po' di anni fa, che però...
Ah no? Anni 90?
Sì, stranissimo. Una cosa buffa che qua a Doppio Click non succede mai. Io vi ricordo che potete sempre scrivere, inviare consigli, suggerimenti, temi da trattare all'indirizzo email doppioclick@radiopopolare.it. Invece, per interagire con noi in diretta questa sera, potete utilizzare l'email diretta@popolarenetwork.it oppure inviare SMS, WhatsApp, Telegram, la qualunque, praticamente al 331-6214-013, come scrive forse Fabione, perché ha mandato tre messaggi, due messaggi, no, in realtà un messaggio è di un ascoltatore ascoltatrice che non si firma, che dice bentornati, e poi c'è un arriva Fabione che non ho capito bene che diavolo voglia dire, dice anche che botta che ho, che godos, che non è
è uno dei nostri,
è uno dei nostri. Dai, andiamo a vedere cosa è successo questa settimana nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, cominciamo dalle criptovalute, perché c'è un po' di maretta nel settore. Allora, primo elemento di maretta è stato il cosiddetto halving dei Bitcoin. Se ne è parlato tanto online, proviamo a spiegare di che diavolo si tratti?
Proviamo. Allora, ogni tot tempo, ogni 4 anni, 2 anni, 4 anni, al momento mi sfugge, ma credo 4, la 4, ricompensa... 4. Che viene guadagnata dalle persone che si occupano di convalidare i passaggi di denaro sulla blockchain dei Bitcoin. Sono persone che ormai a livello professionale convalidano, controllano che sulla blockchain tutto proceda regolarmente. Ogni volta che convalidano un blocco di transazioni ottengono in cambio una ricompensa fissa di Bitcoin, che però ogni 4 anni si dimezza. Adesso è passata da 6,25 a 3,125 Bitcoin, per cui siamo attorno ai 180.000 dollari più o meno. Sì, una cosa del genere. Perché è un momento sempre molto atteso? Perché solitamente questa fase va di pari passo con un aumento importante del valore dei Bitcoin, che di solito iniziano a crescere sempre più rapidamente in maniera consistente poco tempo dopo il verificarsi dell'halving. Il problema è che questi meccanismi sono difficili da interpretare, perché come spesso avviene, come dicono quelli che si occupano di finanza, buy the news and sell the fact. Cioè, tutte le persone si aspettano, se tutte le persone si aspettano che nel momento in cui si verifica l'halving il prezzo crescerà, allora quelli più avveduti iniziano a comprare prima e poi quando si verificano il fatto vendono, innescando così un meccanismo anticiclico. Per cui è sempre difficilissimo da capire, però il momento è importante, è sempre un momento che scandisce la storia dei Bitcoin. Vedremo adesso come evolverà la situazione.
Allora, per il momento quello che è successo è che il Bitcoin è crollato, ora si sta riprendendo un po', però è crollato non solo per questo motivo. Allora, un altro motivo, però ci vorrebbe un Andrea Di Stefano per parlare di questa cosa, è che sono arrivate le notizie da parte della Fed che pare non voglia ritoccare i tassi di interesse. Sappiamo che ormai i Bitcoin sono legati anche alla finanza tradizionale, ma c'è un altro elemento, perché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha cominciato a dare una serie di giri di vite clamorosi per quanto riguarda le transazioni in Bitcoin. E in particolare, cosa è successo? Che a causa di questi giri di vite, Wasabi Wallet, che è una società che si occupa di offrire una piattaforma di transazioni per i Bitcoin, allora adesso io la dico così, poi l'approfondiamo un attimo, molto orientata alla privacy,
sì, diciamola così,
ok, ha dichiarato di cessare la sua attività. Apriti cielo, perché si è scatenato il mondo dei fan delle criptovalute dicendo: oh mio Dio, lo Stato brutto e cattivo ci sta rompendo il giocattolo in buona sostanza, perché stanno togliendo la privacy dalle transazioni in Bitcoin e nelle altre criptovalute. Però di cosa stiamo parlando? Wasabi Wallets è uno delle tante piattaforme che operano come mixer.
Sì, perché mettiamola così, negli ultimi anni, ormai da parecchi anni, si è capito che poi i Bitcoin non garantiscono così tanto la privacy come si pensava all'inizio.
Non è anonimo come si
pensava. Non è anonimo come si credeva, cioè seguendo poi i vari movimenti, che ovviamente sono pubblici perché sono sulla blockchain, alla lunga, se qualcuno proprio vuole beccarti, segue tutti i movimenti e dopo un po', facendo le indagini del caso, si riesce a risalire all'individuo. Ragion per cui sono sorte tutte queste società che, loro dicono, per difendere la privacy, ma volendo è anche vero, agiscono come delle sorte di mixer, delle sorte di centrifughe che fanno un mega mischione di tutti i dati e di tutte le transazioni, le passano dal centrifugo, poi le redistribuiscono, garantendo ovviamente ai singoli utenti di avere il loro wallet sempre intatto con all'interno le loro criptovalute, ma facendo una sorta di caos totale delle transazioni e dei dati affinché sia impossibile ripercorrere le tracce. Ovviamente i Bitcoin nascono, almeno dal punto di vista teorico e ideologico, per garantire la totale e assoluta privacy e anonimità delle transazioni, per cui da questo punto di vista i mixer sono ideologicamente coerenti.
Sì.
Però
allora, però il problema qual è? Che ormai è un po' il segreto di Pulcinella, uno degli elementi che ha portato al successo le criptovalute è il loro uso illecito. Se si vuole fare un acquisto di sostanze stupefacenti sul dark web,
usi le criptovalute.
Se vuoi fare una transazione con l'andrangheta dalla Colombia,
beh, userai le criptovalute o la vecchia valigetta.
Esatto, se vuoi fare qualsiasi altra cosa,
pagare un ransomware.
Esatto, cioè, insomma, diciamo che la parte, l'uso illegale delle criptovalute è una bella fetta delle attività a cui devono il loro successo. Quindi il fatto che i governi comincino a metterci il naso e comincino a mettere delle regole un po' strette a chi fa attività di mixer, quindi come raccontavi tu un attimo fa, fa milioni di operazioni che confondono, voi provate a immaginare, non so, 5 euro che passano da 200.000 conti correnti in 3 minuti, sì. Poi le forze di polizia, se vogliono ricostruire i passaggi di questi soldi per capire se c'è qualcosa che non va, vanno completamente fuori di testa.
Diciamo che era inevitabile che il governo, ma già era successo in passato con altri sistemi, altre piattaforme simili, è inevitabile che poi i governi decidano di intervenire. Se anche non volessimo giudicare se questa operazione sia bene o male, possiamo tranquillamente dire che è inevitabile. D'altra parte, ogni volta che io scrivo di questi temi, poi mi si scatena, soprattutto su LinkedIn, uno shitstorm,
certo,
di difensori a oltranza delle criptovalute che si imbufaliscono proprio. Però fatto sta che la verità è questa: i Bitcoin e le criptovalute non hanno un vero utilizzo nel mondo reale, nessuno li usa per comprare un computer o per inviare soldi agli amici, perché sono ancora oggi, sempre saranno, scomode da utilizzare in questo senso, il valore è troppo fluttuante per poterlo utilizzare serenamente, quindi l'unico utilizzo che hanno è A, speculativo, che è circa il 97% delle transazioni, cioè gente come anche i qui presenti che nella loro pochezza acquistano poche 0,00001 di Bitcoin, o meglio di Satoshi, nella speranza che aumentino di valore, quindi meccanismo puramente finanziario speculativo, oppure il restante 3% sono circa tutte operazioni illecite.
Anche se devo dire che settimana scorsa ero a Venezia, giravo per il Fuori Biennale, ho trovato un bar in cui c'era fuori un cartello con scritto qui si accettano pagamenti in Bitcoin.
E l'hai fatto?
Assolutamente no.
Hai chiesto quante persone hanno comprato un caffè in Bitcoin negli ultimi...
No, anche perché me ne sono andato indignato, perché mi ha versato proprio due dita di vino quando ho comprato un calice.
Vedi come sono questi...
Quindi,
anarcocapitalisti,
corto, esatto,
sempre gli stessi.
E tra l'altro nell'alveo degli anarcocapitalisti, purtroppo devo dire, per quello che è una questione di cuore mio, rientra anche Edward Snowden, il mitico whistleblower che ha dato l'avvio al Datagate, che su tutta questa vicenda di Wasabi Wallet ha detto che se non verrà garantita la privacy nelle transazioni in Bitcoin, tutto il tema delle criptovalute rischia di fallire. Quindi Edward Snowden mi rientra fra gli anarcocapitalisti.
Ma allora ha senso, perché, per come la vedo io, ha senso. Prima di tutto perché il mondo delle criptovalute nasce precisamente tra gli appassionati di crittografia e di privacy, tra cui rientrano anche Julian Assange. Julian Assange faceva proprio parte del gruppo dei cypherpunk da cui nascono le criptovalute, e Edward Snowden, altro ovviamente strenuo difensore della privacy. I due mondi contro la sorveglianza, ma anche a favore della privacy nelle transazioni e anche dell'anarcocapitalismo, molto molto spesso si sovrappongono. E poi è ovvio, cioè le criptovalute nascono veramente come una moneta che deve levare di torno i governi e il loro controllo sui nostri affari privati. Uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma i bitcoin nascono con questo obiettivo. Per cui da un punto di vista puramente logico, quello che dice Snowden ha anche senso. Poi dobbiamo accettare che il mondo reale funziona in un altro modo, come dire.
Esatto, cioè diciamo che noi siamo per un socialismo reale digitale.
Sì,
vabbè,
esatto.
È una cosa del... Tra l'altro Alessandro ci segnala via Telegram, scrivendo al 3316214013, che a Casteggio, provincia di Pavia, c'è una pizzeria che reca la dicitura "Bitcoins are welcome".
Ma alcuni posti ci sono, io veramente vorrei andare uno per uno a intervistarli e sapere quante persone hanno acquistato in Bitcoin.
Vabbè, facciamo così, siccome Doppio Clic è un grosso collettivo, andate, chiedetelo e poi
facciamo un sondaggio,
facciamo in modo di avere delle...
Mandateci le informazioni.
Delle statistiche. Ok, siamo già in ritardo, però andiamo su un'altra notizia che ha sempre a che fare con internet e, mettiamola così, leggi, regolamenti, norme, perché è arrivata una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che potrebbe avere un impatto un po' pesantuccio su tutta l'Unione Europea. Allora, l'origine di tutto questo è un scontro in Francia. Perché? Perché il governo francese del presidente Macron ha promosso una normativa in cui, in buona sostanza, per tutelare il copyright, tanto per cambiare, chiedeva a tutti gli internet service provider, quindi fornitori di connessione a internet, quelli che da noi sono TIM, Vodafone, Wind, bla bla bla, di conservare gli indirizzi IP e il collegamento all'identità civile delle persone, quindi avere nome, cognome e indirizzo IP del traffico di tutti i cittadini per un lungo periodo di tempo, per poter fare cosa? Per poterli andare a blindare se usavano sistemi peer-to-peer, quindi sistemi di scambio di file che normalmente noi chiamiamo pirateria.
Sì, ovviamente Torrent e tutti gli altri sistemi, il vecchio Emule e tutti quelli più nuovi che vengono ancora oggi utilizzati, non sono necessariamente utilizzati solo per la pirateria, però io non credo che nessuno li abbia mai usati per mandarsi, non so, un PowerPoint. Sappiamo che poi di fatto il loro utilizzo è esclusivamente legato alla pirateria, ovviamente. E questa sì, è una legge che vuole andare a colpire lì, nasce dalla Francia, il problema è che si è espressa la Corte di Giustizia Europea e quindi questo tracciamento, questa possibile sorveglianza di tutti gli utenti e la conservazione dei loro dati di traffico per beccare chi fa utilizzo pirata delle nuove tecnologie potrebbe mettere in pericolo anche persone che vivono nell'Unione Europea, ma magari in nazioni non così democratiche. Io ho visto che è segnato nella sentenza della Corte di Giustizia Europea la richiesta che tutti i dati che vengono conservati non portino a una profilazione personale e privata delle persone che non riguardano i loro traffici illeciti. Semplice scriverlo nella sentenza, una volta che però è lo stesso problema della backdoor. Il problema non è in linea teorica, in punto di diritto, quello che tu scrivi nella sentenza. Il problema è che cosa poi praticamente succede quando tu apri la porticina e poi buonanotte, i buoi sono scappati dalla stalla.
Sì, perché tra l'altro quello che dice la Corte di Giustizia Europea è che, onde evitare una raccolta scriteriata di informazioni sensibili sulla vita privata degli interessati, l'accesso deve essere assoggettato a un previo controllo da parte di un giudice o un ente amministrativo indipendente. Allora, questo va benissimo nel migliore dei mondi possibili. Sì. Noi abbiamo in mente come funziona la giustizia, che ne so, in democraticissimi paesi come l'Ungheria, e vediamo che cosa succederà nel momento in cui qualsiasi nazione in Europa potrà chiedere agli internet service provider di conservare tutte queste informazioni, non dico a tempo indeterminato, ma per un tempo abbastanza lungo.
Ovviamente nella democraticissima Ungheria, ma diciamo che anche nel resto d'Europa non soffia buon vento, e quindi tutto ciò che può portare a una maggiore sorveglianza, se le cose dovessero andare per il verso sbagliato, speriamo di no, diventano estremamente problematiche.
Ok, 21 e 22 minuti, il tempo vola, è il momento di un altro brano, ci ascoltiamo Red Hot Chili Peppers, devo scegliere fra due brani, vado con questo.
Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. Time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for.
Era Road Tripping da un album di qualche tempo fa, indovina di che anni?
90?
Sì, proprio loro, era Californication.
Ma possibile.
Allora, intanto sono arrivati un po' di messaggi. Abbiamo Lore che dice che i bitcoin servono per i traffici illeciti, il torrent serve per la pirateria, mi sembrano visioni un po' riduttive. Cioè nel senso che a me piacerebbe tanto non fossero così riduttive, purtroppo la realtà è diventata quella, anche se per esempio i torrent avevano permesso di diffondere software liberi senza dover avere delle grandi infrastrutture di server dietro per garantire.
No, allora peer-to-peer sì, come tecnologia peer-to-peer è molto importante e molto evoluta. Poi se vogliamo parlare di come la stragrande, ma il 90 e passa per cento della popolazione usa torrent, il meccanismo è quello, ma poi voglio dire, io e te non abbiamo nulla in contrario, anzi noi siamo da sempre favorevoli allo scambio libero di cultura che prende anche la forma della pirateria, quindi benvenga torrent. D'altra parte un altro ascoltatore che mi scrive sul mio cellulare privato, Marcello, che saluto, anche lui fa notare come ma lo spaccio funziona così e quindi non ci rompete le uova nel paniere. Ciao Marcello, grazie della considerazione.
Va bene, poi il cognome lo diamo direttamente alle forze di polizia. No, fra l'altro abbiamo invece Stefano che fa parte di quell'1%, ma è una cosa che ho fatto anch'io, che scrive: sarà uno su un milione, no, siamo perlomeno due su un milione. Ma anni fa io il vecchio mulo, cioè i mule, sì, l'ho usato anche per diffondere materiale originale no copyright e un pochino funzionava. Sì, c'è stato un momento in cui, periodo di gloria, diciamo, di quelli che erano quei collettivi un po' alternativi, mm-hmm, funzionava davvero, e questo va sicuramente.
No, possiamo dire che la nostra, più che essere una considerazione riduttiva, è sicuramente una semplificazione, però d'altra parte poi sappiamo che ci sono mille caveat, ma noi ci basiamo su quello che poi è l'utilizzo di massa, ecco.
Poi abbiamo Roberto da Bergamo che chiede: ma i soldi sono fisici o spirituali? Bella domanda, quando troveremo la risposta.
Spirituali.
Spirituali? Vabbè. Dai, andiamo a parlare di altre cose, parliamo un po' di quello che stanno combinando le più grosse società tech. Allora, a me ha sorpreso un articolo che ho intercettato online, è un articolo di Day, che titola così: Windows 11 perde quote di mercato, la beffa, perché cresce Windows 10. Allora, l'articolo in realtà è breve, non dice tante cose, però mi ha solleticato e sono andato a guardarmi i dati. Okay. Allora, il tema qual è? Che effettivamente c'è stato un lieve calo di Windows 11 rispetto a Windows 10 negli ultimi mesi. Però tutti questi dati arrivano da StatCounter. StatCounter è un sito che si occupa di fornire statistiche sulla diffusione dei software e dei sistemi operativi. Come lo fa? In pratica monitorando il web. Ci sono tipo un miliardo di pagine web che agiscono come sensori, okay, e vedono che sistema operativo è installato sul dispositivo che lo visita. Ora, secondo me non è il massimo dell'affidabilità, perché io ho provato a sfrugugliare, termine tecnico,
assolutamente,
tutti i dati. A un certo punto ho notato che c'è stata una settimana in cui nel Regno Unito, boh, c'è stato un aumento, ma del 2-3%, non poco, dell'uso di dispositivi con Windows 8. Ora, Windows 8, secondo me, dovrebbe essere un sistema operativo che andrebbe cancellato dalla storia.
Ma tu lo sai che io conosco persone che usano ancora Windows XP?
Sì, poi un giorno faremo uno speciale sicurezza informatica spiegando che il supporto per Windows XP è finito boh nel 1824 e loro praticamente sono dei kamikaze che vanno in giro a rischio di qualsiasi tipo di malware, però questo è... però invece abbiamo fatto un paio di riflessioni noi su sta cosa qua, perché il dato comunque dice che in circolazione ci sono più o meno un 70% di computer Windows, stiamo parlando solo di computer Windows.
Sì, all'interno del mondo Windows.
All'interno del mondo Windows, che hanno Windows 10 e solo il 20 e rotti, il 26%, 28% a Windows 11. A me la cosa sorprende perché l'aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 è gratis.
Sì, ma infatti non è una questione di soldi, è più una questione di abitudinarietà. Cioè, secondo me le persone, soprattutto non le persone magari che utilizzano il computer in una maniera più meno professionale, diciamo, in maniera meno magari anche da smanettone, il cambio, il momento in cui devi cambiare il sistema operativo, ansia, e ti ritrovi di fronte a una interfaccia, è scomodo, è faticoso, non c'ho voglia, mi trovo così bene, la conosco così bene questa interfaccia, perché lo devo cambiare? Secondo me è un po' quello il meccanismo che si crea.
Allora, io ho anche un altro dubbio. Quando fai l'aggiornamento da Windows 10 a Windows 11, in realtà il sistema operativo fa una verifica, sì, dei requisiti hardware del tuo computer per vedere se lo regge. E ti dice sì, puoi passare a Windows 11 oppure no. Ecco, l'altro dubbio che mi è venuto è: vuoi vedere che è pieno di gente, oh mio Dio, ho letto solo l'inizio di un messaggio e già ho i brividi. Vuoi vedere che è pieno di gente in giro che ha dei computer un po' vecchiotti che non reggono quella cosa? Anche perché, ragionandoci un attimo, io mi ricordo i primi anni 2000, fine anni 90, primi anni 2000, se non cambiavi il computer ogni due anni non ti funzionava niente. Adesso il mio PC desktop di casa credo che abbia boh 10 anni.
Beh sì, io il mio vecchio MacBook Air prima di cambiarlo l'ho tenuto esattamente per 10 anni senza che mai mi desse un problema, l'ho cambiato per una semplice questione di batteria che ormai era completamente andata. È sicuramente anche questo vero, cioè ormai si utilizza tra l'altro molto meno il computer perché è stato in larga parte sostituito nell'utilizzo domestico e diciamo così amatoriale dallo smartphone, per cui c'è anche meno uso, quindi meno usura, quindi anche meno attenzione magari ad avere l'ultimo modello e poi però quando devi cambiare il sistema operativo e ti chiede determinati requisiti, il fatto che tu abbia un computer di 10 anni prima si fa sentire.
Eh sì, qualche problema c'è. Allora, nel frattempo c'è un messaggio di un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma, che dice: io uso ancora Windows 7. Ma poi c'è Christian che invece via Telegram solleva uno dei problemi veri. Dice: da me in azienda XP si usa ancora, è guai a toglierlo. Ed è usato tanto troppo dai laboratori clinici per la gestione delle catene di macchine. Allora, questo qua è un problema, a me a livello professionale capita di doverne parlare spesso. Qual è il tema? Spesso e volentieri ci sono dei macchinari che sono compatibili solo con vecchie versioni di Windows. Il punto qual è? Che quei macchinari sono progettati per durare 15, 20 o 30 anni. Una edizione di un sistema operativo è progettata per durare 3 anni al massimo. Ecco, e questo è un problema gigantesco, è un problema nei laboratori clinici, è un problema negli ospedali, per esempio.
Perché... ma apre tantissime vulnerabilità.
Sì, infatti c'è tutta un'area della cyber security che prevede un sistema di, si chiama virtual patching, cioè patching virtuale per bloccare gli attacchi che sono diretti a sistemi operativi. In gergo si chiamano legacy, okay. Possiamo tradurlo con vecchiotti,
sì.
Perché purtroppo non se ne può fare a meno, nel senso che se cambi il sistema operativo non ti funziona più la macchina dell'attack in ospedale.
Pazzesco che non siano questi macchinari non siano stati pensati affinché potesse essere aggiornato il sistema operativo che li gestisce.
Purtroppo l'hanno fatto in un periodo in cui sta roba non c'era. Adesso hanno fatto delle leggi, mi sembra la prima sia stata in Germania, però sta diventando una normativa europea, per cui quando fai dei macchinari a sta roba ci devi pensare. Meno male che ci sono arrivati, dai.
Meno male.
Ce la possiamo fare. Ecco, esempio... CV ci scrive: io appartengo al secondo caso, il mio PC non regge Windows 11.
E abbiamo già una conferma alla tua tesi.
E poi Bianca che dice: nelle aziende dove ho lavorato, tutte pubbliche, è raro che aggiornino i sistemi operativi.
Da quanto tempo?
Sai che non lo voglio sapere. Vabbè. Senti, abbiamo parlato di Microsoft, a sto punto parliamo di Apple.
Per par condicio.
E riprendiamo un tema che avevamo trattato qualche settimana fa, perché io la faccio velocissima, proprio recap, ragazzi, mi sa che ci seguiranno solo gli aficionados qua. C'è stato il Digital Markets Act, normativa dell'Unione Europea, che dovrebbe puntare a una maggiore competitività e concorrenza all'interno del mercato tecnologico. Uno degli obblighi che hanno messo è stato quello a Apple, in particolare, di aprire l'App Store, quindi... consentire ad altri store di vendere applicazioni per l'iPhone e per l'iPad. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, sì. Forse a Esteri, forse al, noi, forse al GR, so. Ormai mi perdo. Come ha reagito Apple? Ha tirato fuori una cosa che si chiama Core Technology Fee, cioè tassa Core Technology, non so come tradurre,
sì,
Core
tecnologia, il nocciolo tecnologico.
Nocciolo tecnologico, tassa del nocciolo tecnologico.
Bella questa traduzione.
È bellissima, ce la rivendiamo. Che cosa prevedeva questa cosa? In pratica una tassa fissa di 50 centesimi a installazione per qualsiasi app che avesse superato il 1 milione di installazioni nel corso dell'anno. Si sono imbizzarriti tutti gli sviluppatori.
Sì, anche perché abbiamo fatto dei calcoli e abbiamo capito che per un'app di un minimo successo era una quantità di soldi insostenibile.
Ma soprattutto Apple non faceva distinzioni fra app gratuite, app a pagamento, app con la pubblicità, app che non ha la pubblicità, eccetera. Far cacciara sul web funziona, infatti cosa è successo?
Che Apple ha dovuto fare una piccola marcia indietro, una parziale marcia indietro, partendo da quella che era la inevitabile e ovvia conclusione di questa storia, cioè che se un'applicazione non ha pubblicità e non chiede soldi, non dovrà neanche pagare, può essere ospitata gratuitamente sull'App Store. E mi sembra anche il minimo, perché consideriamo che ormai ci sono, non lo so, c'è l'app, non lo so, faccio un esempio, della Lega Italiana per la lotta ai tumori, cioè ci avrà anche lei un'app, per dire, sì. Sarebbe stato assurdo che dovesse pagare dei soldi a Apple per fare del bene, o comunque qualcuno che fa volontariato, o chiunque altro. E poi invece hanno abbassato i costi, questo te lo lascio ricordare a te che hai i numeri sott'occhio, hanno abbassato i costi per le applicazioni che superano la fatidica quota del 1 milione di download.
Sì, hanno fatto una cosa complicatissima che non cercherò nemmeno di spiegare, perché fanno...
Come lo fanno apposta a farle così?
No, vabbè.
Così la gente non ci capisce niente.
A me è venuto il mal di testa, ha messo anche delle tabelle. In pratica, siccome il Digital Markets Act, tra le cose a cui io non credo assolutamente, tra gli obiettivi che ha, è quello di favorire la crescita delle startup, che è una roba che piace tanto a tutti. Quando dici favoriamo la crescita delle startup, sei immediata, santo subito. Allora hanno detto facciamo anche una cosa, pagate meno nei primi 3 anni in cui superate il milione, così fate in tempo a incassare un po' di soldi, farvi, prendervi un po' di finanziamenti e poi però pagate.
Poi però ci date tutti.
Esatto.
Fatevi, mettete un po' di fieno in cascina, poi noi entriamo e ce lo prendiamo tutto.
Esatto, più o meno funziona così. Senti, concludiamo questo giro di colossi con un colosso svedese, questo giro, che è Spotify.
Certo.
Perché Spotify sta facendo una cosa strana.
Ma dici che è strana, secondo me era quasi inevitabile. Cosa sta facendo Spotify? Sta anche per gli abbonati premium, immagino, a questo punto, perché altrimenti non lo so, adesso poi magari controlliamo un attimo, sta inserendo delle funzionalità a pagamento. Per esempio, si pensa che a breve la lettura dei testi delle canzoni mentre ascoltiamo Spotify e ce la vogliamo canticchiare facendo il karaoke, adesso potrebbe a breve diventare a pagamento.
Scusa, tu la usi per canticchiare il karaoke? Io di solito la apro quando dico ma che cazzo ha detto questo?
Cioè, sì, beh, okay. Una dipende, ci sono varie ragioni per cui non la apri. Poi a volte c'è la lucina che ti segue le canzoni, a volte no, dipende un po' sempre dalla a volte non c'è proprio il testo, molto semplicemente. Ma questa potrebbe diventare una funzionalità a pagamento. Perché dicevo, secondo me è un po' inevitabile? Ma perché tutte queste applicazioni seguono la stessa logica ormai da tempo immemore. Prima fidelizzo una quantità incredibile di utenti e quando poi ce li ho proprio lì da anni, che hanno tutta la loro libreria, le loro playlist, i loro brani salvati, e per cui ormai spostarsi da Spotify sarebbe un costo psicologico e pratico e di tempo enorme, bam, che se vogliono continuare a utilizzarlo come sono abituati dovranno pagare un po' di più. È uno scenario che abbiamo visto già un sacco di volte ripetersi. Soprattutto sappiamo anche che Spotify non riesce storicamente ad avere veramente dei bilanci solidi, dei conti ben in ordine, continua ad essere sempre molto altalenante e quindi in qualche modo bisogna aumentare un po' gli introiti. Da capire come funzionerà, perché già i prezzi dei vari Netflix e tutti gli altri stanno aumentando ogni anno che passa. Pensa quanto è cresciuto un servizio come Amazon Prime, il cui costo è più che quadruplicato negli ultimi 10 anni o qualcosa del genere. È la stessa storia che continua, anche Spotify evidentemente sta iniziando a praticare.
Sì, fra l'altro l'indizio che viene riportato da alcuni siti specializzati è che sarebbe comparsa sullo schermo goditi le lyrics, i testi, su Spotify Premium, quindi è proprio un invito a prenderlo. A me ha divertito molto perché io mi sono messo a fare test sulle varie canzoni in questi giorni e un'innovazione che hanno fatto è stata che al posto di dirti non è disponibile il testo per questa canzone, cominciano a mandarti dei messaggi simpatici tipo questo testo lo dovrai scoprire da solo
e poi caricarlo dentro.
Varia il random, è vero, si potrebbe fare una cosa dal basso del 2.0. Posso fare l'angolo del saputello?
Ma certo.
Però me lo devi confermare, perché un'ascoltatrice o un ascoltatore dice per me di colosso svedese c'è solo Nokia, ma Nokia è
Nokia
finlandese.
È finlandese, sì.
Sì. Posso
fare l'angolo del saputello? Perché molti operatori telefonici sono finlandesi, perché hanno delle distanze pazzesche, non avevano collegamenti telefonici fissi e quindi sono stati dei pionieri della telefonia mobile.
Ok, Federica dice che... Dr. Ro la chiama inscittification.
Inscittification, sì. Cori doctor.
È uno dei tanti neologismi che...
Fondamentalmente inscittification, cioè perché internet sta diventando una merda.
Esatto. Va bene, sempre ottimisti oggi. È il momento di un altro brano. Cosa facciamo? Vuoi Guano Apes o i Dogs d'Amour?
Guano Apes, perché gli altri non so chi siano.
Ok.
Yeah.
Le 21:44 minuti, questi erano Guano Apes, Open Your Eyes, fra l'altro commentati da Nina che dice ma che amarcord la playlist di stasera, non è tanto una...
Non è tanto una... ho
la mia età e si sente...
Non solo questa sera.
Va bene, dobbiamo cominciare a fare una cosa più da collettivo in cui mi suggerisci anche i brani oltre al...
Dici? Allora così passiamo dagli anni 90, avanziamo di un decennio, arriviamo ai primi 2000, che esatto, è il mio periodo d'oro.
Va bene, allora affrontiamo il tema intelligenza artificiale, prima però vorrei citare l'ascoltatrice o ascoltatore che aveva detto per me di gigante svedese c'è solo Nokia, che dice e allora Volvo.
L'importante è che, l'importante è che non sia Spotify, che evidentemente esatto, gli sta profondamente antipatica.
Allora parliamo di intelligenza artificiale con una notizia che riguarda ancora Microsoft, perché Microsoft ha modificato le condizioni di utilizzo dei suoi servizi di riconoscimento facciale basati sull'intelligenza artificiale, basati su Azure, cioè la sua piattaforma cloud, per
impedire che le forze dell'ordine utilizzino i sistemi di riconoscimento facciale.
Ecco, c'è una cosa che ti devo dire. A Radio Popolare è vietato dire forze dell'ordine, forze di polizia. È una delle cose che mi hanno detto la prima volta che sono andato in onda.
Hai fatto bene a dirmelo, perché non so, mi è venuto fuori così spontaneo. La polizia, per evitare che la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia penitenziaria utilizzino il riconoscimento facciale, che come saprete se ascoltate Doppio Clic è qualcosa contro cui con cui noi non possiamo che essere d'accordo, il divieto del riconoscimento facciale da parte della polizia in tutte le sue varie forme, perché sappiamo quanto sia non solo invasivo della privacy, non solo sottoponga a enorme stress sempre e soprattutto le minoranze di vario tipo che abitano nel mondo occidentale, ma anche perché commette un sacco di errori che vanno appunto sempre a colpire migranti, persone nere e altri appunto minoranze che abitano in Occidente. Il problema è che Microsoft aveva già fatta questa promessa anni e anni fa, evidentemente poi zitta zitta se l'era rimangiata e mo la sta rifacendo di nuovo.
Sì, scusa, ridacchio perché Chiara via Telegram, però questa non la ripeto, ci propone dei sinonimi da usare al posto di forza
ma posso immaginare.
Esatto. Sì, il problema grosso è che in realtà ci si aspetterebbe che questo tipo di normativa, come è stata fatta male nell'AI Act, quindi la normativa europea, perché hanno lasciato troppo spazio a possibili eccezioni, perché basta sventolare un rischio terroristico qualsiasi, allora lo si può usare. Si pensa che dovrebbero farlo i governi. Il problema è che negli Stati Uniti, essendo una nazione federale, per ora ci sono California, Colorado. Di solito la sovrapposizione è fra gli stati che hanno legalizzato la marijuana e quelli proibito l'uso del riconoscimento facciale. Coincidono. Però ce ne sono altri, tipo il solito Texas, che invece tendono a farlo. Io trovo abbastanza bizzarro che debba essere un'azienda privata ad autoregolare l'etica, sì, a forzare le forze di polizia. Adesso sono entrato in un circolo vizioso da cui non uscirò mai. A dire no, non ve li diamo e non li potete usare.
Uno, perché hai ragione, è proprio assurdo ed è paradossale. Due, perché non ci si può fidare, perché se una legge è fatta legge, è pubblica, vale per tutti.
Già.
Se Microsoft decide io non vendo il riconoscimento facciale, semplicemente un'altra società come Clearview AI farà ancora più business, o tutte le altre che vendono il riconoscimento facciale. Il bello di quando interviene la politica con delle leggi è che tutti devono sottostare, non che siano le aziende a decidere se vogliono essere più o meno etiche, salvo poi rimangiarsi la parola senza manco affermarlo, perché poi quando ti dicono non vogliamo più riconoscimento facciale lo annunciano pubblicamente, quando cambiano idea non dicono niente a nessuno.
Esatto, perché la stessa OpenAI aveva fatto la stessa identica cosa per quanto riguardava gli utilizzi militari,
esattamente,
dell'intelligenza artificiale, in cui a un certo punto qualcuno si è accorto che era sparito quel pezzo. Senza
che te lo dice, non è che fanno il comunicato trionfante, ritorniamo a collaborare con i militari.
No, anche col problema, e quello l'abbiamo visto nel caso dell'utilizzo in Israele con Lavender, del fatto che un qualsiasi sistema di intelligenza artificiale alla fine lo riesce a utilizzare per scopi militari, anche se non è progettato necessariamente per quello.
Famoso dual use, spesso le tecnologie non a scopo belliche possono essere utilizzate a scopo bellico e a volte anche viceversa.
Esatto, approfittiamo per esprimere la massima solidarietà a tutte le università del mondo che stanno protestando per sta roba.
Assolutamente.
Ok, senti, a proposito di tutti questi casini sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, penso che il numero corrisponda a quello di Stefano, che dice, parlando di intelligenza artificiale, oggi leggo di gente che grida allo scandalo per la collaborazione tra OpenAI e Stack Overflow. Allora, io non ne so niente della cosa particolare, però il dubbio che ho io è che, allora, siccome Stack Overflow è una community di sviluppatori, quindi è un ambito in cui, bene o male, gli sviluppatori si danno una mano con un'impronta molto da open source, molto da collaborazione, quelle che piacciono a noi. Il fatto che OpenAI sia collegata a Microsoft, quindi sia collegata a GitHub, e su GitHub sia stata data ultimamente dei pilot o copilot, come vogliamo chiamarli, per la programmazione basati sull'intelligenza artificiale, secondo me le grida allo scandalo
sono legate
a una visione un po' purista,
a una compromissione di quello che è un mondo
esatto.
open source, certo.
E è uno dei tanti problemi che ci troveremo a affrontare. Secondo me, qua trovo il gancio, quindi inverto la scaletta, e con un po' sta succedendo anche per quanto riguarda la fotografia.
Sì, è interessante questa cosa, perché uno dei massimi dirigenti di Adobe, mi sembra, ha affermato che secondo lui l'intelligenza artificiale generativa che crea immagini, quindi come i vari DALL-E, Midjourney e tutti gli altri, sono la nuova macchina fotografica digitale. Interessante, perché lui ovviamente dice, come con la macchina fotografica digitale prima e soprattutto con lo smartphone poi ci siamo abituati ad avere una ubiquità delle fotografie, a poter scattare fotografie in ogni modo, con l'intelligenza artificiale generativa questo processo farà un ulteriore step, nel senso che scatteremo fotografie semplicemente dando dei comandi, non scattandole letteralmente, ma generando immagini di qualunque tipo. L'aspetto più interessante, che viene sottolineato anche nell'articolo e col quale sono profondamente d'accordo, è che questo, che è molto probabilmente effettivamente uno sviluppo verso il quale andremo incontro, cioè che la fotografia di base verrà almeno in parte sostituita dalla generazione di immagini tramite intelligenza artificiale, non minaccia, fa l'esempio, il fotografo che va sul fronte di guerra, il fotografo che segue il G7, il fotografo che segue il grande evento, perché lì il valore aggiunto della fotografia genuina rimane ancora. Diventa invece una minaccia per le famosissime e anche famigerate banche dati di fotografie stock, cioè quelle in cui, per capirci, quando voi cercate su Getty Images robot, vengono fuori robot tutti uguali, no? Quelli bianchi, occhi antropomorfizzati che puntano il dito verso il cielo, o se cercate ufficio viene fuori la grande scrivania dove sono tutti lì attorno a fare le riunioni, che sono tutte uguali e possiamo anche dirlo spesso e volentieri di scarsissima qualità. Quindi io qua per una volta, Marco, spezzo una lancia a favore dell'intelligenza artificiale e dico: intelligenza artificiale, salvaci da queste terribili fotografie stock che da decenni infestano le testate online, che sono bruttissime, sono tutte uguali. Almeno grazie a Midjourney, Dall'E e compagnia possiamo avere una maggiore varietà e originalità.
Anche se al momento c'è un problemino, nel senso che se tu provi a usare quelle funzionalità, a meno di non usare strumenti come quelli che guarda caso fornisce Adobe,
ma guarda,
per esempio,
un po' che strano,
corri il rischio di incappare in problemi di copyright.
Sì, certo.
Perché il problema è, e l'abbiamo raccontato più volte da questi microfoni, che l'intelligenza artificiale copia per definizione, quindi sì, non si inventa nulla.
Remixa.
Il problema qual è? Che a volte remixa di più, a volte remixa di meno. Quindi uno si può trovare in una situazione in cui dice: oh che bello, ho generato la mia immagine del robottone, che però è un po' più figo del solito, la metto su, e poi ti ritrovi con una causa per violazione del copyright. Cosa succede invece nel momento in cui lo fai con uno dei servizi, immagino che Adobe non sia l'unico, ora non so fare un elenco esaustivo, è che loro in pratica ti garantiscono che se tu dovessi avere dei problemi di copyright, loro ti coprono in due modi. Allora, prima di tutto perché loro hanno addestrato l'algoritmo su delle immagini di cui hanno i diritti, e quindi non può arrivare uno che dice: ragazzi, mi avete violato il copyright. Seconda cosa, praticamente ti fanno una sorta di assicurazione.
Sì, ma è inevitabile. Questo evidentemente era un problema col cui bisognava inevitabilmente confrontarsi una volta che si è capito, appunto, come dicevi tu, che a volte è un remix talmente complicato di una tale quantità di immagini che è impossibile risalire all'originale e non avrebbe neanche senso cercare di farlo. Altre volte, come dico sempre, ci trovi la Gioconda con i baffi, che tra l'altro l'ha già fatto Duchamp, e quindi non è manco originale.
Ok, senti, restiamo sempre in ambito di intelligenza artificiale perché c'è tanta roba. Uno dei grandi player è Google col suo Gemini, e ha annunciato una serie di evoluzioni, miglioramenti, e anche in Italia adesso sono disponibili le estensioni, cosa che a me fa una paura maledetta, perché significa che tu puoi mettere funzionalità tipo Google Flights, Google Hotels, Google Maps con l'intelligenza artificiale, in cui tu chiedi trovami
il volo per Budapest per il weekend più economico, eccetera eccetera.
Esatto. Ora, il livello di trasparenza di sta roba qua?
Da vedere, per essere ottimisti, da vedere. Ovviamente noi che siamo sempre molto molto scettici, temiamo che questo porti a un'ulteriore mancanza di trasparenza sul perché mi stai facendo vedere proprio questa offerta, è veramente la più conveniente o è una sponsorizzata? Perché guarda caso un'altra persona che lo fa a un orario diverso o da un dispositivo diverso, questo ecco, è un tema importante, riceve dei risultati opposti o comunque molto diversi? C'è una mancanza di trasparenza o è una coincidenza? Ma qua bisogna vederci chiaro, perché più utilizziamo strumenti di intelligenza artificiale e quindi la risposta è, per così dire, preconfezionata e meno dipende dalla nostra capacità di scrutare il web, e più diventa facile impacchettarci una promozione senza che noi manco ce ne rendiamo conto.
Ecco, e una delle funzionalità introdotte in Gemini, secondo me, è stata anche un po', come al solito, amplificata o distorta nella comunicazione, perché c'è chi dice: ah, c'è l'intelligenza artificiale che ti riassume un video di YouTube.
Ah, bello.
Allora, molta calma.
Con calma.
Perché detta così sembra che io prendo Gemini, gli dico: senti, guardami un video di 2 ore e poi raccontami cosa è successo. No. Cosa fa in buona sostanza Gemini? Va a prendersi la trascrizione dei sottotitoli generati automaticamente con l'intelligenza artificiale da Gemini e li riassume, quindi è molto probabile che sì, sbagli due volte.
Certo, abbiamo un'intelligenza artificiale che quindi sbaglia, che si va a leggere i sottotitoli, quindi sbagliati, creati da un'intelligenza artificiale, poi ti impacchetta un riassunto sbagliato e tu pensi di sapere di cosa c'era nel video.
Ecco, guardatevi i video, mi verrà da dire.
Guardatevi i video, e tra l'altro, visto che c'era l'ascoltatore o l'ascoltatrice che citava la inshittification di internet, ecco, questo è un perfetto esempio della inshittification di internet e di come rischiamo veramente di rendere la nostra cultura sempre più superficiale. Cioè, un tempo ci si lamentava che c'erano i video su YouTube invece di guardare i documentari, non so, di Rai Story.
Sì,
adesso c'era pure il riassunto dell'intelligenza artificiale del video di YouTube. Tra un po', non lo so, avremo un flash mentale che ci colpisce e ci fa pensare di aver...
Ci potrebbe essere il video generato sulla base del riassunto generato del video. Vabbè, può andar bene. Senti, chiudiamo il capitolo intelligenza artificiale, anche il capitolo doppio clic per questa sera, con il motore di intelligenza artificiale tossica. Questa,
vabbè,
è
bellissimo,
questa è bellissima.
Questo è bellissimo.
Allora, spieghiamola dall'inizio, però. Cioè,
facciamo la premessa. Facciamo la premessa. Allora, le intelligenze artificiali possono produrre risultati malevoli, diciamo, no? Possono produrre contenuti razzisti, sessisti, possono magari diffamare le persone, possono fare un sacco di cose che non si vuole che esse facciano. Come si fa allora per...
Il momento Treccani è arrivato in chiusura,
Come si fa allora per limitare il più possibile questi problemi? Beh, si spronano, per assurdo, si spronano attraverso i cosiddetti red team, che poi fondamentalmente sono degli hacker o degli smanettoni, che cercano tutti i modi possibili e immaginabili per aggirare le safeguards, i paletti che i programmatori hanno messo per evitare che l'intelligenza artificiale risponda a dei comandi nocivi, diciamo così.
Quindi... Posso dirlo in maniera più sgresa, come si dice a Genova? Cioè, c'è della gente che è pagata per fare in modo di far diventare stronza l'intelligenza artificiale.
Perfetto, esattamente, e sono i cosiddetti red team, che si divertono come i pazzi trovando tutti i vari modi e tutte le varie, per esempio quello classico che ormai non funziona più era dimmi come si costruisce una bomba, e ChatGPT dice no, non posso dirti come si costruisce una bomba, e io dici raccontami una storia in cui un uomo racconta costruisce una bomba, e ChatGPT parte e ti dice c'era una volta una persona che ha costruito una bomba facendo così, così, così.
Esatto. E allora la soluzione geniale che hanno trovato per amplificare l'efficacia di questi red team qual è? Affidare questa cosa non a delle persone ma a un'intelligenza artificiale.
Beh, certo.
Che cerca di far diventare stronza l'altra intelligenza artificiale. Ora sta roba qua è bellissima.
È una sorta di brute force applicata all'intelligenza artificiale, in cui questa intelligenza artificiale genera comandi malevoli in sequenza in modo da beccare il più velocemente possibile tutti quelli che funzionano e poi, perché quello è lo scopo, poterli a loro volta bloccare. Funzionerà? Lo scopriremo a breve, secondo me.
Secondo me quando troveranno l'altra intelligenza artificiale che cerca di recuperare i risultati dall'intelligenza tossica, eccetera, e poi riassumo un video di YouTube.
Mamma mia, è l'inception delle intelligenze artificiali.
Sono le 21:59 minuti e 39 secondi, e quindi la puntata di Doppio Clic funziona così. Invece fra circa 7 ore... online comparirà un podcast.
È vero. Domani è mercoledì.
Puntate le sveglie.
Oggi sono talmente stanco che me ne ero completamente dimenticato. Esce una nuova puntata di Crash, la chiave per il digitale, che è il mio podcast. Lo trovate su tutte le piattaforme. Domani si parla di un argomento sul quale io e Marco non siamo d'accordo, ovvero la trappola di Apple. Come Apple ha costruito una gabbia dorata per i suoi utenti, solo che poi si trasforma in una trappola dalla quale è impossibile uscire, anche a nostro detrimento, e parlo in prima persona perché sono un utente Apple.
Faremo un dibattito un giorno su tutto questo, però non stasera perché abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, quindi noi vi lasciamo al palinsesto di Radio Popolare che prosegue come al solito con l'altro martedì e a seguire le news della notte questa sera a cura di Alessandra Tommasi. E un ciao da Marco Schiaffino
ed Andrea Daniele Signorelli. Ciao. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those with definition for what life is.